Sua Maestà, l'aereo speciale per riportare a Londra il suo regalo è pronto a partire. La regina Elisabetta si guarda intorno e si asciuga la fronte. È venuta in Camerun per una visita di Stato e il presidente Ahijo le ha reso omaggio con un dono davvero particolare, uno dei più bizzarri da quando è salita sul trono. Siamo sicuri che si svolgerà tutto in sicurezza? Chiede al suo staff. Faremo il massimo affinché il trasferimento fili liscio, risponde un assistente, che poi le mostra alcune casse di banane, zucchero e avocado. Lo nutriremo a sufficienza, così rimarrà calmo. Lo zoo di Londra l'avete avvertito? Incalza la sovrana. Certamente, prima andrà lì, poi sarà trasportato al parco di Whipsnade. L'importante è fare presto, altrimenti non sarà più possibile trasportarlo in aereo. 9 anni prima, nel 63, Elisabetta aveva deciso di lasciare a terra il maiale ricevuto in regalo dagli abitanti delle isole Figi. Ma stavolta è diverso. L'idea di abbandonare in Africa l'enorme cucciolo non le è mai balenata per la testa, tanto che ha chiesto subito che l'animale venisse messo su una bilancia. Jumbo pesa 589 kg.
Jumbo?
Sì, Sua Maestà, è il suo nome. Perfetto, aveva sentenziato, allora lo faremo volare. Certo, non come Dumbo, ma avete mai visto voi un elefante in aereo?
Eravamo rimasti al 1992, anno tremendo per Elisabetta II. A marzo divorzia il figlio Andrea, da sempre considerato il suo preferito, dalla scandalosa Sarah Ferguson. Ad aprile, invece, la figlia, la principessa Anna, a divorziare dal capitano Mark Phillips. In mezzo, un grande incendio scoppia al castello di Windsor e il gradimento della monarchia britannica precipita. La corona è accusata di godere di troppi privilegi, di occuparsi poco dei sudditi. E a dicembre anche l'erede Carlo e la moglie Diana Spencer si separano formalmente. La sovrana non può farci più nulla. E pensare che al primo incontro con Lady Di ne era rimasta talmente affascinata da dire: «È una di noi». Con un discorso teso alla Camera dei Comuni, l'allora primo ministro conservatore, John Major, annuncia l'amichevole separazione. La regina chiede di rimanere neutrale. L'unica imposizione è che Diana non la rappresenti più all'estero e informi sempre il palazzo di ogni sua iniziativa. I due restano formalmente così sposati, ma con due vite separate. Per un po' tutto fila liscio, ma il 20 novembre, del 1995, giorno del 48esimo anniversario di matrimonio di Elisabetta e di Filippo, va in onda sulla BBC l'intervista della principessa del Galles che con queste parole sarebbe passata alla storia. Il nostro è sempre stato un matrimonio piuttosto affollato. Per di più, Diana mette in dubbio le capacità di Carlo di essere un giorno re. La regina è lì che capisce che la separazione a vita non può funzionare. Il giorno seguente scrive una lettera alla nuora. Si siede alla stessa scrivania che usa da tutta una vita, una Chippendale portata da Clarence House a Buckingham Palace, nello studio verde con il tappeto cinese. Prende in mano una penna dall'inchiostro nero e inizia. Carissima Diana, deve essere per forza divorzio. Non le concede il titolo di altezza reale né il controllo sui figli, William e Harry. Lilibet pensa così di aver rimesso, ancora una volta, ogni cosa al suo posto.
Siamo Nicola e Stefania e questa è la quinta puntata di Segreti Reali, il primo Royal Podcast italiano dedicato ai Windsor. Qui, settimana dopo settimana, proviamo a raccontare la Royal Family più famosa al mondo. E dopo esserci occupati di Meghan Markle e del principe William, il nostro viaggio dentro i palazzi britannici prosegue con la seconda parte della vita di Sua Maestà Elisabetta II.
se il 1992 era stato buio e il 1995 grigio, è il 1997 l'anno in cui Elisabetta II rischia davvero di perdere il consenso del suo popolo, e non solo. È il 31 agosto quando Diana perde la vita nel tragico incidente del Pont de l'Alma di Parigi. In macchina con lei ci sono il fidanzato Dodi Al-Fayed, l'autista Henry Paul e il bodyguard Trevor Rees. Ad aver abbagliato l'autista, probabilmente, sono stati i flash delle auto dei paparazzi che inseguivano la principessa. I figli di Diana e Carlo, William e Henry, erano in vacanza col padre e la regina Balmoral, in Scozia. La famiglia reale resterà lì nei 5 giorni successivi alla tragica notizia. L'intento pare fosse quello di proteggere i nipoti, ma Elisabetta II e il figlio vengono percepiti dai sudditi britannici, sotto shock per la morte dell'amata Diana, come freddi e distanti. Le decisioni di non abbassare a mezz'asta la bandiera a Buckingham Palace e di non rientrare subito a Londra vengono ferocemente criticate. Ma una grande regina sa ammettere, sia pure a denti stretti, quando sbaglia. A suggerirle di rientrare è Tony Blair e, seppur con ritardo, Elisabetta accetta di parlare di Diana in TV. Abbassa la bandiera e esce a incontrare la gente tra i mazzi di fiori lasciati davanti ai cancelli di Buckingham Palace. Il giorno prima del funerale, il 5 settembre, Sua Maestà, vestita di nero, tiene un inedito discorso alla nazione. Non lo faceva dalla guerra del Golfo del 1991. Nei successivi anni di regno lo farà solo altre 4 volte, l'ultima per l'emergenza coronavirus. Elisabetta parla da regina, ma anche da nonna. Non è facile esprimere il significato di una perdita, dice, dato che la prima sensazione di shock è spesso seguita da un misto di sensazioni differenti. Incredulità, incomprensione, ira e preoccupazione per coloro che restano. Noi tutti abbiamo provato queste emozioni, quindi ciò che vi dico ora, in quanto vostra regina e in quanto nonna, lo dico dal profondo del mio cuore. La nazione riconquistata, la corona e la Gran Bretagna sempre al primo posto. Elisabetta II l'ha imparato subito, prima che quella corona gliela appoggiassero in testa.
Matricola 230873. Elisabetta fissa la sua divisa militare con stampato il numero identificativo, mentre fuori dalle finestre si sentono canti di gioia. È il giorno della vittoria, l'8 maggio 1945, eppure lei vorrebbe scendere in strada a festeggiare. «Papà, per favore, lasciaci uscire», dice guardando la sorella Margaret. Re Giorgio scuote la testa, ma la giovane principessa non molla. Appena compiuto 19 anni e negli ultimi mesi ha partecipato personalmente allo sforzo per la guerra. Si è unita al servizio ausiliare territoriale, dove è stata addestrata come autista e meccanico. Un'esperienza che ne ha rafforzato la tempra, avvicinandola empaticamente a quelli che diventeranno i suoi sudditi. Secondo subalterno Elisabetta Windsor, di fatto la prima donna della Royal Family a prestare servizio militare attivo. Nonostante l'iniziale diffidenza del padre, che adesso è di nuovo lì, occhi negli occhi con la figlia maggiore, che vorrebbe tanto correre lungo Whitehall a braccetto con sconosciuti e urlare a squarciagola la sua felicità. «Non ci faremo riconoscere», sussurra ancora Elisabetta, che continua a fissare Giorgio VI con l'aria di chi non ha alcuna intenzione di abbozzarla. «Ok», risponde lui stremato. «Uscite».
La regina è sempre stata un'abitudinaria. Indossa la stessa tonalità di smalto, il color ballerina slipper di Essie per la precisione, e cioè un rosa pallido, dal 1989. Per quanto riguarda gli abiti, invece, per la primavera guarda al giallo, al lilla, alla rosa tenue. D'estate si osa con il verde e il blu. Vietato il nero, a uso esclusivo dei funerali, ed è Remembrance Sunday, il secondo weekend di novembre in cui si commemorano i caduti in battaglia. Le scarpe sono sempre col tacco di 5 cm. Più del 1997, il 2002 ha però sconvolto il suo mondo privato. Sarebbe dovuto essere solo l'anno del suo giubileo d'oro, ossia i festeggiamenti per i 50 anni sul trono. Invece viene ricordato come l'anno dei lutti. Il 6 febbraio viene a mancare dopo un ictus la principessa Margaret, 71 anni, sorella amatissima di Elisabetta II. Ribelle, instabile, negli anni Margaret aveva più volte messo a rischio la stabilità della monarchia britannica, ma Lilibet l'ha sempre perdonata. La regina, riservata e misurata, ha sempre trovato in lei la sua parte mancante e una fedele confidente. Si sentivano al telefono quasi tutti i giorni. Nel raccontare il funerale, il New York Times scrisse: «La regina, di solito riservata, è stata vista asciugarsi gli occhi con un fazzoletto». Un mese dopo la sovrana perde anche la madre, morta a 101 anni, serenamente nel sonno. La regina madre Margaret erano le uniche due persone con cui Sua Maestà ha sempre parlato apertamente. Oltre al marito Filippo, ovviamente. Nonostante il dolore privato, Elisabetta partecipò a tutte le celebrazioni ufficiali nel Regno Unito come programmato e insieme al marito viaggiò per oltre 12 mesi dai Caraibi all'Australia, dalla Nuova Zelanda al Canada. Le vengono intitolati monumenti, parchi, edifici. Il suo volto venne impresso su medaglie commemorative, monete, francobolli e migliaia di altri gadget.
Kingston, Giamaica, febbraio 2002. Al palazzo del governatore c'è una ressa incredibile intorno al quadro elettrico. «Stacca quel filo!» urla un impiegato. «Ora prova a rialzare l'interruttore!» Niente da fare. La sala dei banchetti resta al buio a causa di un blackout che ha colpito l'intera città. Ce n'era già stato uno, poche ore prima, risolto prontamente, e tutti, a palazzo, avevano incrociato le dita affinché non si ripetesse in serata, durante l'incontro con la regina Elisabetta. Scongiuri inutili. La luce, neanche a farla apposta, è puntualmente saltata all'arrivo di Sua Maestà, che non si è comunque spaventata, mettendosi a tavola insieme ai circa 100 invitati. Lo staff di King's House però continua a rovistare nei cassetti, cercando più candele possibile. Qualcuno posiziona in fretta e furia una lampada a cherosene sul tavolo reale. La sovrana si volta, guarda fuori dalla finestra e vede che nel parcheggio qualcosa si sta muovendo. Un veicolo governativo infatti si posiziona dietro la sua finestra, con i fanali sparati. Decisamente un bizzarro festeggiamento per i suoi 50 anni di regno. «Deve scusarci per l'imprevisto, Sua Maestà», le sussurra il governatore. «Si figuri», risponde lei, «questa cena è senza dubbio memorabile».
La regina Elisabetta ha 8 nipoti e 8 bisnipoti. Ognuno dei 4 figli della sovrana ha avuto 2 figli. 2 sono i figli di Carlo, William e Harry. 2 quelli della principessa Anna, Peter e Zara Phillips. Entrambi, come da desiderio della madre, non possiedono titoli e sono cresciuti fuori dalla bolla reale. Andrea di York ha 2 figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugene. Il più piccolo, Edoardo, è padre di 2 adolescenti, Lady Louise Windsor e il visconte James Severn. I commentatori reali sono soliti sostenere che Elisabetta abbia fatto più la nonna che la mamma. Con i figli da piccoli non è mai stata né amorevole né presente. Carlo, per esempio, è stato allevato dalle tate e vedeva la madre 2 volte al giorno. Con il passare degli anni, dicono, la sovrana si è ammorbidita, mostrandosi più dolce con la seconda generazione. Harry, a detta di tutti, è sempre stato il suo preferito. È sempre molto occupata, ma quando capita è bello poterle stare attorno, Sono sicuro che se la chiamassi, chiedendole di vederci per una tazza di tè, se potesse, mi direbbe sì, ti prego. A porte chiuse, è semplicemente nostra nonna, raccontava il principe in era pre-Meghan. Nelle grazie di Sua Maestà c'è sempre stata anche Zara, ex campionessa olimpica di equitazione. Quando è in sua compagnia, Sua Maestà sorride sempre. E poi c'è la piccola Lady Louise Windsor. La sedicenne, dodicesima in linea di successione, la scorsa estate ha trascorso con la nonna regina 10 giorni al castello di Balmoral. Sono state fotografate per 3 giorni di fila mentre andavano insieme a cavallo ed entrambe sono appassionate di disegno. Anche i bisnipoti di Elisabetta sono 8. Ci sono le figlie di Peter, Savannah e Isla, le figlie di Zara, Mia e Elena, i figli di Kate e William, George, Charlotte e Louis, e il primogenito di Meghan e Harry, Archie. George, 6 anni, ed erede al trono, la chiama Gangan. La parsimoniosa Elisabetta, che a Buckingham Palace tiene una stufetta accesa per risparmiare sul riscaldamento, i pronipoti un po' li vizia. Lascia sempre un piccolo regalo ai piedi del letto dei bambini quando andiamo a trovarla. E questo dimostra l'amore che prova per la sua famiglia. Si è lasciata scappare una volta Kate Middleton, ma quando è necessario sa tornare a essere la sovrana inflessibile.
David, non voglio ripeterlo un'altra volta, vai immediatamente a vedere come sta tua sorella. Le parole di Elisabetta si mischiano al chiasso della festa. Un giovanissimo Elton John, aguzzando l'orecchio, capisce che sta per succedere qualcosa di divertente e si volta per osservare la scena. C'è la regina parecchio innervosita, che rimprovera il nipote, il visconte di Linley, primogenito di sua sorella Margaret. Sembra proprio non voglia saperne di andare a vigilare sulla salute della sorellina Sarah, che si è ritirata in camera per un malessere improvviso. David ignora per l'ennesima volta l'ordine della zia sovrana, che perde la pazienza e lo mette in un angolo. Non, schiaffo, devi, schiaffo, discutere, schiaffo, con me, schiaffo. E memorandum finale. Ricordati che sono la regina. Il ragazzo gira i tacchi ed esegue il suo compito. Elisabetta si ricompone. Certo, sono stati schiaffi leggeri, ma nessuno è abituato a vederla arrabbiata. Neppure Elton John, rimasto come incantato davanti all'episodio, tanto che Sua Maestà lo becca in pieno, creando un po' di imbarazzo. Lui fa come per chiedere scusa, lei lo fissa e prima di allontanarsi gli fa l'occhiolino. Ci siamo intesi, no?
La giornata della regina da quasi 70 anni inizia alle 7:30 del mattino con una governante che le dà la sveglia, apre le tende, la saluta e si allontana. Sua Maestà, per prima cosa, accende la radio sul programma Today della BBC. Mentre beve una tazza di tè con un velo di latte, un'altra governante le prepara la vasca da bagno. La temperatura, secondo il Daily Mail, deve essere misurata con uno speciale termometro in legno. Alle 8:30 la colazione, col principe Filippo quando si trova nella sua stessa residenza. Il menù, spremuta di pompelmo, toast, marmellata d'arance, yogurt e cereali. Alle amate salsicce ha rinunciato suo malgrado da tempo, troppo pesanti. Sua Maestà sfoglia poi i quotidiani, a cominciare da Racing Post, che si occupa di corse di cavalli. Dopo, Elisabetta inizia a occuparsi delle questioni ufficiali. Si ritira in salotto a leggere alcune delle lettere che ogni giorno riceve. I documenti di governo ufficiali arrivano, come da tradizione, nella Red Box, la scatola di pelle rossa da cui non si allontana mai. Deve leggerli tutti, alcuni vanno firmati e approvati. Inchiostro nero per i documenti ufficiali, verde per le lettere personali. Durante la mattinata possono anche tenersi udienze private. Quando resta a Buckingham Palace, il pranzo, leggero, solitamente servito tra le 12:30 e le 13. Prima però la sovrana, secondo lo chef Darren McGrady, beve gin e un aperitivo a base di vino dolce, con una fetta di limone e molto ghiaccio. La giornata continua con gli appuntamenti istituzionali. A spezzare la routine del lavoro è il tè delle 5, servito nella Queen Suite, con panini, focaccine e torte alla frutta. Quindi Sua Maestà passa un'altra ora alla scrivania. Alle 19.30, dopo aver indossato abiti più comodi, tocca la cena. Agnello, roast beef, montone o salmone. Come qualsiasi comune mortale, anche la regina, dopo una lunga giornata, ama concedersi un po' di svago, con i cruciverba o guardando la televisione. Per rilassarsi, ama anche giocare a scarabeo. Prima di andare a dormire, beve un calice di champagne e scrive qualche pagina del diario che aggiorna da oltre 70 anni. Le luci del palazzo si spengono a mezzanotte. È questa l'ora in cui la regina va a letto e nessuno, in base all'etichetta reale, può andare a dormire prima di lei.
Chiacchiere, fiori e qualche cocktail. Elisabetta si è appena messa a sedere con alcuni ospiti e gli occhi del suo staff si sono magicamente orientati tutti verso di lei. È una pratica consolidata nei garden party e più in generale durante la maggior parte degli eventi pubblici. I collaboratori della sovrana, infatti, la sorvegliano, mirando la borsetta con la quale è solita mandare messaggi in codice. «Attenti, attenti, la sta spostando!» mormora un assistente. «No, falso allarme. La borsetta resta dov'è. Se l'avesse posata in terra, qualcuno avrebbe dovuto immediatamente correre in suo soccorso per portarla via. Se l'avesse passata da una mano all'altra, sarebbe stato invece il segnale di liberarla da uno scocciatore. Mentre se resta salda nella mano sinistra con i guanti nella destra, significa che va tutto bene. Si vocifera che abbia più di 200 borsette e dentro ci tenga cose assurde. Niente documenti e chiavi, ovviamente, bensì un pacchetto di caramelle per schiarirsi la voce, un taccuino per prendere appunti e un astuccio per il make-up che il marito le ha regalato dopo il matrimonio. Infine un gancio metallico a forma di S per appenderla ai tavoli e tenerla sotto mano, se mai abbia da mandare un messaggio al suo staff.
La popolarità di Elisabetta II ha toccato il punto più basso negli anni 90. Sotto la pressione dell'opinione pubblica, la sovrana iniziò a pagare l'imposta sul reddito per la prima volta e Buckingham Palace venne aperto al pubblico. Il malcontento raggiunse l'apice con la morte di Lady Diana, ma la freddezza iniziale della regina venne subito perdonata con il suo discorso. I sondaggi in Gran Bretagna nel 2006 e nel 2007 hanno invece rivelato un fortissimo sostegno nei confronti di Sua Maestà. La sua neutralità è diventato il suo punto di forza e a dare nuova linfa alla monarchia è stato il Royal Wedding di William e Kate Middleton del 29 aprile 2011. L'ex commoner e compagna di università che diventa reale, Kate come Cenerentola. Una favola che si avvera ma che è anche molto redditizia. Solo le tazze e i gadget di Will e Kate hanno generato circa 26 milioni di sterline. Le nozze, in tutto, avrebbero fatto guadagnare più di 620 milioni all'economia britannica, oltre a dare nuovo impulso al turismo. I reali inglesi sanno ancora come combinare spettacolo, solennità e romanticismo, meglio di chiunque altro al mondo, scrivono i giornali di quei giorni. Il risultato? L'anno successivo, per il Giubileo di Diamante, ossia 60 anni di regno, Elisabetta II supera il 90% di popolarità e mette a segno anche un viaggio storico di riconciliazione in Irlanda, a Dublino e a Belfast. Il resto l'avrebbe fatto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. Nel 1948, alla seconda edizione olimpica londinese, Lilibet era sugli spalti, principessa appena sposata. Il 27 luglio 2012 è la star dei giochi. La seria, impassibile sovrana diventa attrice e si presta a un trucco cinematografico. Il suo ingresso vero nel nuovo stadio di Stratford è preceduto da un video in cui viene scaraventata giù da un elicottero assieme a 007. Elisabetta II ha di nuovo superata se stessa, ma sempre alle sue condizioni.
Sua maestà, è arrivato il regista. Si ricorda? Danny Boyle. È di là nello studio, mi ha mandato qui per portarle una richiesta. La regina Elisabetta è solita ascoltare tutti con attenzione, ma quando parla la sua assistente personale, Angela Kelly, la concentrazione raddoppia. Mancano pochi mesi ai Giochi Olimpici di Londra e Boyle, appunto, è stato incaricato di ideare e dirigere la cerimonia di apertura. Ecco, Sua Maestà, vorrebbe che lei prendesse parte al video, un piccolo cameo, non si preoccupi, al fianco di Daniel Craig. La sovrana spalanca un sorriso e inizia una fitta discussione con Angela, che dopo qualche minuto torna da regista, con il responso finale. La regina ha accettato la sua proposta, ma a due condizioni. Boyle spalanca gli occhi, sperando di poter esaudire i desideri reali. Primo, lo vede quel maggiordomo là? Si chiama Paul Wybrew e dovrà comparire anche lui nella clip. Certo, nessun problema, risponde Boyle. La seconda clausola? Sua maestà ha intenzione di recitare una battuta, afferma Angela con tono intransigente, facendo scendere il gelo nello studio. Potrei sapere quale? Chiede il regista. Certo, vuole dire solo una frase. Buonasera, Mr. Bond.
Il 21 aprile 2016 Elisabetta II ha tagliato un altro traguardo, 90 anni. Per l'occasione la sovrana, che festeggia due volte, in aprile e poi a giugno con la scenografica parata del Troupe in Décolor, si è messa in posa per una nuova serie di ritratti ufficiali, firmati dalla celebre Annie Leibovitz. Tre scatti informali al castello di Windsor con i piccoli pronipoti, la figlia Anna e gli amati corgi. Un'altra foto ufficiale, invece, la vede con gli eredi al trono in fila, Carlo, William e Baby George. Ma della famiglia reale, si sa, fanno parte anche le mogli. Non solo Diana Spencer, ma anche la trasgressiva Sarah Ferguson, soprannominata la Furia Rossa, da sempre malvista dal principe Filippo, ultimamente è stata riammessa con moderazione a corte con l'ok della regina. Kate Middleton pare sia riuscita a conquistarla con il suo primo regalo di Natale a Sandringham, un vasetto di marmellata preparata con le sue mani. Sophie di Wessex, moglie di Edoardo, l'unico figlio che non ha mai divorziato, è da sempre la sua preferita. Elisabetta II la considererebbe come una figlia, oltre ad avere grande stima di lei. Su Sophie, avrebbe detto agli addetti ai lavori, si può sempre contare. È l'unica che sa come far funzionare un matrimonio. La 54enne è l'unica, oltre ai figli e ai nipoti, ad avere con lei un filo diretto. Ha il permesso di contattarla quando desidera. Pare che abbia persino convinto la sovrana a guardare le prime stagioni di The Crown. E poi c'è Camilla, eterna amante del primogenito, diventata seconda moglie solo nel 2005, con una cerimonia decisamente di basso profilo. Nel giorno delle nozze, quando The Queen prese la parola e si congratulò col figlio, fece attenzione a non pronunciare mai il nome della nuora. Mio figlio ha al suo fianco la donna che ama. Punto. I rapporti tra suocera reale e nuora hanno attraversato una lunghissima fase di gelo, affievolita solo dalla comune passione per i cavalli e da un dato obiettivo. La corona poggia sempre sulla testa di Elisabetta. Infine, il 19 maggio 2018, è entrata a far parte ufficialmente della Royal Family anche Meghan Markle, già divorziata, biraziale, ex attrice e per giunta americana. In 20 mesi, come sappiamo, le ha poi portato via dall'altra parte dell'oceano l'amato nipote. Elisabetta II, come sempre, in pubblico non ha fatto una piega, mentre in privato ha dettato ancora una volta le sue regole. Del resto, da mercoledì 11 marzo 2020 è la quarta regina più longeva della storia.
Sua maestà si metta pure a sedere, 3 minuti e registriamo. Elisabetta si accomoda nel suo studio di Windsor, dove sta trascorrendo la quarantena per il coronavirus. Ripassa nella mente il discorso da pronunciare alla nazione, mentre con lo sguardo fissa la sua spilla. Un gioiello turchese, Una pietra dalle proprietà calmanti, considerata di buon auspicio fin dagli antichi egizi. In passato è appartenuta alla nonna, la regina Maria, e ha quindi un forte valore affettivo. A volerci vedere un messaggio in codice, quindi i capisaldi sarebbero speranza e famiglia. Due parole che per la sovrana, negli ultimi mesi, sono diventate una specie di mantra. A 93 anni ha dovuto affrontare prima lo scandalo Epstein, con il figlio Andrea ritiratosi dalla scena pubblica a causa di una missione imbarazzante. Poi il caso Megxit, con le dimissioni del nipote Harry e della moglie Meghan da membri senior della famiglia reale. Infine, la preoccupazione per il primogenito Carlo, risultato di recente positivo al Covid. Con il mondo stravolto dalla pandemia e la monarchia presa di mira dai tabloid, Sua Maestà sa che dovrà rivolgersi ai sudditi mostrando il suo lato più umano, empatico, come fece nel 92, quando, nonostante il periodo di forti critiche per i divorzi di 3 figli su 4, ci mise la faccia e parlò di Annus Horribilis. 18 anni dopo rieccola, davanti alla nazione e in un momento delicatissimo, con in mano un altro discorso spartiacque, che segna un prima e un dopo. Un metaforico volta pagina che mantiene comunque la regina Elisabetta al centro della scena, con la sua proverbiale compostezza e il suo animo d'acciaio. Carisma ed eleganza. God save the Queen.
Questa era la seconda parte della vita di Elisabetta II. Vi aspettiamo settimana prossima con un altro personaggio di casa Windsor.
Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettera@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.